energetica rinnovabile, cioè CER, che nonostante i decreti attuativi non siano ancora del tutto ufficiali, abbiamo bozze, abbiamo qualcosa di approvato, qualcosa ancora da approvare, ci ha fatto un po' accelerare i tempi perché vogliamo essere tra i primi a approfittare di questa possibilità e costituire la comunità energetica. Sono stati emessi e approvati decreti attuativi per i comuni sotto i 5.000 abitanti, per gli altri ancora non abbiamo la definitiva certezza. Certo è che già da un anno sto inseguendo questa iniziativa con la partecipazione a convegni ed incontri per essere sul pezzo, per avere un po' di cognizione di cosa stiamo parlando. Ed è una cosa che mi ha appassionato fin da subito, perché andiamo a produrre energia da fonti rinnovabili, parliamo di fotovoltaico, nel caso nostro non avendo né eolico né geotermico né idroelettrico, per cui ecco, effettivamente parliamo soltanto di produzione da pannelli fotovoltaici, ma abbiamo anche parecchia disponibilità come ente di spazi per eventualmente installare degli impianti. La cosa che mi preme sottolineare è che ho sempre creduto che noi come amministrazione, come comune, dobbiamo essere trainanti, dobbiamo instillare nei cittadini una domanda: perché il comune fa qualcosa, e incentivarli a seguirci, a venirci dietro in queste iniziative che ci porteranno veramente lontano. Abbiamo cominciato a ragionare, abbiamo portato tutto in commissione ambiente e anche lì c'è stato un bel dibattito, un bello scambio di idee e di convinzioni, tante volte magari frutto di non conoscenza, che poi sono cambiate, sono migliorate, ognuno poi ha fatto le sue considerazioni, ma è stata veramente una serata che mi ha appassionato. La comunità energetica, ve la spiego in un attimo con due parole, è il mettere insieme cittadini, enti che possono essere sia produttori sia consumatori di energia. Ci siamo fatti appoggiare e comunque seguire per l'inizio di questo percorso da CEV, che è il Consorzio Energia Veneto, è un ente a completa partecipazione pubblica, cioè in-house, che è partito tantissimi anni fa, e anche lì noi siamo stati tra i primi con 350 comuni del Veneto, e adesso ne serve più di 1.200, ha più di 1.200 soci, per cui voglio dire una realtà importante, che ci ha aiutato a capire, magari chi ha partecipato alla commissione o comunque chi ha avuto i documenti troverà dei documenti intestati CEV, perché sono frutto di questa collaborazione con il consorzio. Dicevo, la comunità si fa tra cittadini, aziende, enti, produttori o consumatori, ed è una cosa del tutto virtuale, perché il consumo ognuno continua a pagarlo al suo fornitore, e la produzione ognuno continua ad averla ristorata dal GSE, ma tutte queste cose vanno messe insieme in una comunità, per cui si deciderà poi all'atto costitutivo su come ripartire gli utili di questa comunità, che andranno riversati nei confronti dei soci, come previsto dai regolamenti, in modo da attutire quello che è, da attenuare quello che è il costo energetico di ogni azienda, cittadino, famiglia o chi che sia.
Bene. Grazie. Io aggiungo due cose. Uno, comunità energetica vuol dire produrre energia, in questo caso fotovoltaica, perché qua parliamo solo di fotovoltaica, metterla a disposizione della comunità e perciò favorire sia l'atto concreto di produzione sia anche la sensibilizzazione verso questo tipo di produzione di energia elettrica. Due, mettere insieme, come diceva il Vice Sindaco, i cittadini con il produttore, che in questo caso sarà il comune, tanto per tradurlo, l'impianto fotovoltaico nella scuola nuova, il nuovo impianto fotovoltaico, se vorremmo mai farlo, nell'altra metà della palestra, tanto per capirci, sopra la sede delle associazioni, sopra la futura sede del polo per la famiglia, cioè ci sono tutta una serie di potenzialità che, sulle quali stiamo già ragionando. Per cui noi produrremo, creeremo questi impianti fotovoltaici e ci aggregheremo con quelle fasce della nostra popolazione che, sottolineo, saranno le fasce più deboli, perché a una comunità energetica idealmente possono aderire tutti, ma in concreto dopo dovremo dettare noi dei criteri con i quali cominciare. E cominceremo con le persone più indigenti e soprattutto, perciò passiamo da settore energetico, capite come abbracciamo subito il settore sociale, per permettere a questa gente di pagare molto meno l'energia elettrica, però all'interno di comportamenti che devono essere virtuosi. E qua si innesca tutto un tecnicismo che vi risparmio, ma che è molto importante, perché vuol dire produrre, coinvolgere, socializzare, nel senso distribuire nel sociale gli utili, ma vuol dire anche introdurre all'interno della nostra popolazione, anche delle famiglie che magari avendo altri pensieri hanno meno propensione a una cultura ambientale, di rispettare determinate regole che sono molto semplici, ma che poi porterà notevoli vantaggi alla loro economia domestica. Questo dopo comunque ci... Allora, questa sera noi, se avete notato, è un atto di indirizzo, nel senso che ritorneremo in Consiglio Comunale per la Costituzione. Perciò anche qua, non per sminuire questa delibera, che è importantissima perché è una delibera di indirizzo, ma sentitevi liberi, cioè tranquilli, capite se la strada è quella giusta, perché il contenuto tecnico lo formalizzeremo in un prossimo consiglio. In pratica la domanda è molto semplice: vogliamo andare verso gli obiettivi che abbiamo cercato di illustrare, perché la materia non è proprio così semplice, se ci vogliamo andare, se vogliamo percorrere una strada verso questi obiettivi, ovviamente votiamo questa delibera che vi invito a votare. E con questo io non so se, spero di non avervi fatto più confusione rispetto a chiarezza che era nelle mie intenzioni, ma vabbè, porterete pazienza. Apro la discussione, ha chiesto la parola al consigliere Zolla.
Una domanda molto semplice che comunque non va a influenzare il voto finale. E per quanto riguarda, soprattutto è molto interessante il risvolto sociale. Avete dei tempi, cioè pensate quando pensate di poter raccogliere, cioè avete fatto un programma, quando pensate di poter raccogliere i frutti di questo progetto?
Allora, da quello che so io, dopo mi integrerà da un punto di vista tecnico, Gino Bedin, che ha avuto modo più di approfondire gli aspetti pratici, perché mi pare che qua stiamo parlando proprio di cose pratiche, concrete. Allora, quando si parla di sociale, si dice, e noi pensiamo, ad un riferimento mediato dall'ufficio della nostra assistente sociale, cioè non... Per cui sarà lei che ci dirà, guardate che ci sono queste fasce, questi nomi, queste famiglie che vivono in condizioni di difficoltà, per cui coinvolgiamole per prime. Però, attenzione, coinvolgere per prime non vuol dire distribuire un dividendo. Perciò a fine anno ogni singola famiglia avrà 100, 200, 300 euro. Non è così semplice, perché ogni singola famiglia ma se vuole massimizzare il proprio ritorno, dovrà impegnarsi ad un consumo consapevole dell'energia, in poche parole, quando viene prodotta dal fotovoltaico. Cioè se lo produce l'una di notte, se fa andare la lavatrice l'una di notte, non è un comportamento virtuoso. Se la fa andare a mezzogiorno, è un comportamento virtuoso. Siccome dopo è tutto tracciato, è tutto monitorato, è tutto... come dire, misurabile e misurato, tutti questi comportamenti integrandosi portano un grosso beneficio ambientale, perché si va ad ottimizzare l'immissione in rete del fotovoltaico, e poi con gli incentivi che lo Stato GSE prevede per le comunità energetiche, questi incentivi vengono distribuiti a seconda dei singoli consumatori. È abbastanza chiaro?
No, la mia domanda era più semplice, cioè quando, capisco che non ci può essere il dividendo così in maniera semplicistica, ma quando verrà messo in pratica? Cioè che tempi ha questo tipo di progetto?
Quando faremo lo statuto, cioè quando faremo la Costituzione, andremo ad individuare anche queste casistiche e questi obiettivi, giusto?
Sì, diciamo che il fatto di aver portato questo atto di indirizzo per poter permettere agli uffici di lavorare a preparare quello che ci serve vi fa capire che abbiamo fretta, nel senso che intendiamo costituire la comunità energetica nel più breve tempo possibile, e da lì si partirà. Insomma, noi già abbiamo un impianto che può mettere in rete, l'idea è quella di coinvolgere anche privati che vogliono costruire, ma intanto cominciamo, magari poi il risultato sarà minimo all'inizio, ma quando siamo costituiti possiamo cominciare a chiedere finanziamenti, possiamo cominciare anche a coinvolgere tutti quelli che vogliono partecipare.
Consigliere Cuomo.
Sì. Allora, ho capito che questo è un atto di indirizzo, quindi non è come dire l'approvazione poi della costituzione della comunità energetica. Volevo solo un chiarimento sul ruolo, diciamo, del Consorzio Energia Veneto. Cioè, se ci aiuterà, diciamo, a costituire la comunità energetica, e poi gestirà, come dire, la comunità energetica, cioè che ruolo avrà poi nella relazione con il comune, e è socio del comune, avrà una relazione in questi termini con il comune e poi con gli altri soci della comunità? Ecco, questa è la domanda. Però può darsi che sarà sviluppata questa questione in fase di redazione dello statuto, presumo, quindi sì, era una domanda dopo le vostre, cioè, mi era venuto in mente prima, poi dopo le vostre parole me la stavo anche ritirando, però insomma, se già si ha qualche idea, meglio.
Allora, adesso spiegherai esattamente il ruolo, quando e come entra il CEV, quando e come uscirà il CEV, se mai uscirà. Però la sostanza è, noi esprimiamo una volontà politica, cioè questa è la direzione verso la quale noi vorremmo andare e che chiediamo l'avallo del Consiglio Comunale. La professionalità è dentro il CEV, cioè chi sa, chi segue, tutti le normative, i decreti, perché è una materia talmente nuova e talmente in divenire che ci vuole una grandissima professionalità di un ente che, ricordo, il CEV è un ente totalmente pubblico, per cui ci sentiamo assolutamente in buone mani, che ci guidi da un punto di vista tecnico per centrare gli obiettivi politici che ci diamo. È un supporto, è un veicolo, è un traghettatore, e noi abbiamo bisogno, perché non abbiamo all'interno dei nostri uffici una professionalità così specifica che ci possa portare per mano verso l'obiettivo prefissato.
Solo per dire che abbiamo scelto CEV per i motivi appena illustrati dal sindaco, perché voglio dire, un ente che non ha l'assillo del business, che ha solo la voglia di mettersi a disposizione per far crescere i comuni, e che, ripeto, da 350 è arrivato a 1200 soci, vuol dire che, insomma, in qualche maniera per quello che sta facendo sta lavorando molto bene, è condiviso dalle amministrazioni comunali. Ma poi tutto quello che riguarda la costituzione, chi fa cosa, chi fa come, verrà deciso qua, verrà prima spiegato in commissione. Chiaramente invito i consiglieri a essere anche presenti alle commissioni, ma in modo particolare a quelle che seguiranno questo argomento, perché è fondamentale avere l'apporto e la condivisione di tutti sulla strada che dobbiamo intraprendere. CEV si è proposto in un modo molto soft, nel senso che lui è entrato in punta di piedi, ha espresso una grandissima professionalità e ci ha detto: guardate, io sono qui disponibile, come abbiamo detto anche in commissione, per dire posso essere uno dei soci della comunità e nello statuto prevediamo che io al primo socio al di fuori del comune che entra io esco perché non è giusto che rimanga lì. Probabilmente, e questa è una mia considerazione, è importante invece che loro ci facciano tutta la gestione perché hanno gli spazi, la professionalità e la struttura per seguirci la gestione della comunità.
Bene, altri interventi? Allora andiamo in dichiarazione di voto o in votazione. Chi è favorevole per alzare la mano? Mi pare unanimità. Controprova? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Immediata esecutività della delibera? Beh, votiamo, male non fa. Unanimità, ringrazio. Allora, ritorniamo all'ordine prefissato, e cioè passiamo al punto ex punto 3, approvazione e variazione al bilancio di previsione 23-25, esercizio 23. Passo la parola al vice sindaco Gino Bedin.
Allora, variazione di bilancio, come di consuetudine passata in commissione bilancio, è una variazione di bilancio che fondamentalmente non comporta scelte politiche, sono variazioni che vanno a rimpinguare capitoli, che vanno a inserire nel nostro bilancio contributi comunitari, mi viene da pensare al contributo di 57.000 euro per il progetto Street Art, per cui ecco, credo di essere stato, essendo anche brevissima questa variazione di bilancio, abbastanza esaustivo in commissione e poi per qualsiasi chiarimento o domanda.
Bene, è aperta la discussione. Prego, consigliera Zolla.
Allora, sindaco, io leggo spese maggiori in conto capitale 7.600 euro relativamente all'acquisto del Monte Crocetta. Allora, qualche mese fa lei ci ha portato in consiglio comunale prima la richiesta e poi di fatto insomma, l'accettazione da parte del comune, la richiesta, la possibilità da parte della famiglia che aveva in possesso il Monte Crocetta di fare una donazione al Monte Crocetta. Successivamente è stato pubblicato una delibera di acquisto di una parte del territorio vicino, confinante con il Monte Crocetta. Adesso qui vediamo altre spese di 7.060 euro. Allora io le chiedo perché è stato acquistato questo terreno e quanto, se è possibile sapere, ammonta in totale la spesa, diciamo, di questo progetto, di questo intervento.
Allora, guardi, il Monte Crocetta è diviso sostanzialmente fra due proprietà. Una è proprietà di famiglie milanesi che hanno espresso la loro volontà di cederlo gratuitamente alla comunità di Arcugnano, previa targa per ricordare il nonno, insomma, cose assolutamente condivisibili a fronte di un atto liberale o di una donazione così importante per noi. Ed è proprio dove insiste, diciamo, la torre. Da lì a 10 metri però inizia un'altra proprietà. Allora, quando abbiamo ragionato sul contesto, ci è venuta spontanea l'idea di sviluppare ciò che, come dire, è partito dalla torre, ma che deve comprendere un comprensorio paesaggistico un po' più ampio, e cioè la cosiddetta proprietà Marcon. Cioè, penso si può fare nome perché... Ecco, proprietà Marcon è nella delibera, insomma. E ai quali abbiamo chiesto altrettanta disponibilità alla cessione, ovviamente abbiamo ragionato, ma abbiamo trovato comunque una grande disponibilità alla cessione e abbiamo sviluppato perciò anche questo secondo filone che porta ad assicurare al patrimonio comunale tutto il Monte Crocetta fino con le pendici fino ad arrivare agli impianti sportivi. Ed è una bella proprietà, ma non perché ci innamoriamo della proprietà, ma è bella perché lì si potranno sviluppare anche dei percorsi pedonali da torri ai campi sportivi. È logico che se io ho fretta di andare all'allenamento vado per la strada normale e mi reco in palestra o al campo sportivo. Però se ho piacere di portare mio figlio a giocare o comunque ho il piacere di partire da Torri e fare un giro per la Fontega tagliando per i boschi, è una camminata meravigliosa. Allora, acquisendo la proprietà, ci, come dire, predisponiamo a questa potenzialità, che è una potenzialità futura, non è del prossimo mese né del prossimo anno, ma lo garantiamo al patrimonio comunale, per cui le prossime amministrazioni, se vorranno, se ci crederanno, potranno sviluppare questo tipo di progettualità. Poi sapete, quando si acquisisce un pezzo di terra, sembrano anche quelli ceduti a titolo gratuito, devi pagare notaio, devi pagare visura, devi pagare le cose che bisogna pagare e che la legge prevede che siano pagate. Per cui, mano a mano che ci arrivano i conti, aggiorniamo le previsioni di spesa, ma convinti che assolutamente ne valga la pena, perché c'è un progetto che è il progetto che ho cercato di, in sintesi, di illustrarla.
No, sindaco, io ho chiesto se lei ci può indicare la spesa totale.
Allora, chiedo al ragioniere Pinaffo, orientativamente posso dire 30.000 euro? 30.000 euro. Altri interventi? Bene, andiamo in dichiarazione di voto. Bene, per dichiarazione di voto nessuno. Allora pongo in votazione la delibera ex punto 3, approvazione e variazione di bilancio 23-25, esercizio 23. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Ringrazio. Immediata esecutività. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Pare unanimità. Unanimità o no? Unanimità. Ringrazio. Passiamo al punto numero 4, scioglimento della convenzione tra i comuni di Arcugnano e Nanto per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale. Qua riprendo quanto vi ho detto ad inizio consiglio in fase di comunicazione, cioè del fatto che la segreteria comunale si è avvicinata a casa nel Padovano, per cui ci ha lasciato, nel senso che siamo senza segretari comunali. Comunale, se vi ricordate, noi avevamo questo segretario comunale, dottoressa Trescato, in convenzione con Nanto. Perciò, per formalizzare questo suo passaggio presso la nuova sede, dobbiamo sciogliere questa convenzione. Un atto formale, ma che va votato. Perciò, illustrato ciò, non so se il vice sindaco ha qualcosa da aggiungere, se no apro la discussione e votiamo, insomma. Avete... bene. Andiamo in votazione. Chi è favorevole pregato di alzare la mano? Unanimità. Ringrazio. Passiamo al punto immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Unanimità. Ringrazio. Passiamo al punto numero 7, rinnovo affidamento servizio igiene ambientale alla società Utilia SRL. Io questo è stato messo all'ordine del giorno perché era nostra intenzione portarlo come primo comune di Utilia in approvazione, in consiglio, poi invece non è pronta la delibera, per motivi anche di ragionamento e di confronto, la delibera viene ritirata. Pertanto passiamo al punto numero 8, iniziative in occasione del quinto anniversario del gemellaggio Arcugnano-Ugento. Allora, quest'anno ricorre il quinto anniversario del gemellaggio con il comune di Ugento. Se vi ricordate, noi ci siamo gemellati nel 2018 sull'invito, sul suggerimento, su richiesta della FIDAS di entrambi i comuni, perché il vero gemellaggio primigenio è lì, cioè sta fra i due gruppi di donatori di sangue. Questa è nata un'amicizia molto importante sul valore della donazione, perciò su ciò che di più nobile può esserci all'interno di una comunità, e abbiamo subito aderito a questo invito da parte del gruppo FIDAS, perché fare un gemellaggio così fine a se stesso, per carità, è sempre una cosa positiva, ma pensare, organizzare e deliberare un gemellaggio su un valore come quello della donazione e sul valore di un'amicizia già consolidata ci pareva davvero un passaggio eccezionale. Tant'è vero che poi abbiamo portato in Consiglio Comunale, l'abbiamo votato e abbiamo suggellato questo gemellaggio, questa amicizia, questo legame. Poi abbiamo avuto delle bellissime esperienze nei primi anni, che sono culminate in modo particolare con lo scambio delle terze medie, che sono andate, le nostre si sono recate ad Ugento e quelle di Ugento sono venute ad Arcugnano. Purtroppo il Covid ha interrotto queste buone usanze, di fatto fermandolo per 3 anni, dal 20, 21, 22. Allora, noi siamo oggi qui nel 2023 a decidere se vogliamo rilanciarlo, perché dopo 2 anni di Covid o lo lasciamo, come dire, languire, come purtroppo torto collo è stato negli ultimi 2 anni, ma non per causa nostra, ma per causa di forza maggiore, oppure se ci crediamo lo rilanciamo. Lo rilanciamo in grande stile, ma non per grande stile nel senso con velleità di megalomania, ma di riprendere ciò che di buono ci ha insegnato i primi anni di esperienza e partire da questa amicizia che deve consolidarsi dai ragazzi, portandoli, mandandoli, aiutandoli ad andare ad Ugento in gita scolastica, che non diventa più una gita scolastica, ma diventa quasi, anzi diventa un'ambasciata. Poi abbiamo pensato anche di riprendere questo scambio di anche, come dire, di visite, perciò abbiamo ragionato col sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, e abbiamo chiesto, cosa ovviamente richiesta subito accettata con entusiasmo, di organizzare una loro venuta qui ad Arcugnano, ma non tanto quanto delegazione del Consiglio o della comunità, ma come una delegazione che porti le culture più tipiche di quel territorio qui da noi, in piazza d'Arcugnano, nel nostro territorio, in modo che non ci sia solo una stretta di mano, ma ci sia una conoscenza un po' più approfondita. In modo particolare vorremmo riproporre il discorso della pizzica, cioè di fare uno spettacolo come l'abbiamo fatto 4 anni fa, 4 anni fa, sì, 2019. Vorremmo organizzare anche tipo un pranzo salentino, e questo perché, ma non, come dire, perché nella danza, nella cultura enogastronomica affondano le radici più profonde di una comunità. Può far sorridere, ma è così, cioè nel senso che una comunità si esprime attraverso tante cose che sono l'architettura, la cultura, la letteratura, l'arte, ma si esprime anche a livello popolare proprio nelle forme che sono, che magari appaiono meno significative, ma che per noi sono molto importanti e sono quelle che possiamo fare, perché poi alla fin fine questo possiamo fare, e così ci siamo organizzati. Da ultimo, siamo stati invitati per i Santi Medici a fine settembre a creare una nostra delegazione ed andare in Salento ad Ugento. Per cui, al di là di questo programma, che è un programma molto semplice, che si sostanzia anche però una cifra che è importante, cioè che, per cui stiamo parlando di 25.000 euro, tanto per essere chiari e andare subito al dunque, io vi invito anche già a pensare alla vostra personale disponibilità per fine settembre, perché io ho avuto modo di conoscere questa manifestazione, essere presente a questa ricorrenza, e vi assicuro che si capisce molto di più frequentando una popolazione in occasione della celebrazione del Santo Patrono, per i tanti aspetti che compongono una comunità, che non tanti convegni o tanti passaggi di formalità. Per cui pensateci, io spero che ci sia una bella delegazione, maggioranza, minoranza, che ci sia la più nutrita delegazione per andare in maniera forte a contraccambiare la loro amicizia e conoscere un po' di più Ugento. Termino dicendo che domani sera ci sarà un incontro con i genitori dei ragazzi di terza media, ai quali affideremo il ruolo di ambasciatori della nostra comunità. Se vi ricordate, abbiamo predisposto quelle fasce di un verde germoglio con lo stemma del comune, che noi consegneremo a un ragazzo e a una ragazza scelti dalla scuola, che le indosseranno nei momenti ufficiali di scambio, di convenevoli, di visita al sindaco, di visita ai loro amici omologhi di Ugento. Per cui ci piace molto questo discorso, che siano i nostri ambasciatori, ma siano ambasciatori di amicizia, cioè ragazzi di terza media che vanno per conoscere ragazzi di pari età. E non ultimo, nel ragionamento complessivo, ci piace anche questa idea del gemellaggio, per cui i soldi servono per pagare una parte dei soldi, servono per pagare il pullman, perché ecco, anche qua lo sottolineo in modo che sia trasparente e conosciuto, che l'amministrazione comunale paga il pullman alla scuola, poi i ragazzi si pagano il vitto e alloggio, cioè, però offrire il pullman vuol dire non tanto dare un contributo economico, ma vuol dire, come dire, instradarli, avviarli verso un orizzonte che è un orizzonte di conoscenza di altre usanze, perché siamo dall'altra parte dell'Italia, ma sia anche una conoscenza di altri ragazzi, di altre realtà, che non può che aiutarli a crescere e a maturare, completando così un circolo formativo che ci sembra, come dire, utile, bello contribuire anche per questo granello di sabbia che possiamo fare per i nostri ragazzi. È aperta la discussione. Consigliere Cuomo.
Sì, forse non ho capito bene, ma non ho capito se questi 8.000, se in questi 25.000 euro, no, stanziati, che dovrebbero essere stanziati per questa attività, sono compresi gli 8.500. Ah, ok, quindi è una parte del...
Ecco, faccia conto, come ordine di grandezza, noi pensiamo a 10.000 euro, perché poi c'è autista, perché dopo c'è l'accompagnatore, cioè ci sono tutta una serie di costi, per cui faccia conto che alla fine ci costa 10.000 euro, tanto per essere molto diretti, pragmatici e brutali nell'indicare una cifra. Altri interventi? E i 10.000 euro, cioè il viaggio, è all'interno di questo plafond di 25.000 euro. Prego.
Allora, volevo fare la stessa domanda, per cui volevo che la spesa fosse maggiormente dettagliata. Quindi ci sono 10.000 euro per il viaggio. Comunque 10.000 euro per il viaggio e gli altri 15.000 euro sono per l'accoglienza allora dei rappresentanti o della rappresentazione, della pizzica in sostanza, penso. Allora, faccio questa domanda. È già concordato con le scuole di Ugento la visita dei ragazzi, degli studenti di Ugento ad Arcognano? Cioè c'è questo scambio? Chiedo se è già programmato. E poi ricordo comunque che anche gli anni scorsi il Comune ha dato un contributo alla scuola, mi pareva di 5.000 euro a viaggio. Quindi insomma è un gemellaggio che sta costando abbastanza negli anni all'amministrazione. Se sono stati due anni, sono già stati tre anni, già 15.000 euro mi pare all'anno. perché io ho visto un impegno di spesa di 13.000 euro per Ugento che è stato dato, diciamo, all'istituto comprensivo, però erano degli anni precedenti questi 13.000 euro.
Allora, con Ugento abbiamo fatto un progetto europeo fra città gemellate, che poi non si è concretizzato per il Covid, per cui non vorrei che ci fosse confusione, ma dopo casomai chiariremo, perché negli ultimi 3 anni non ci sono state spese particolari per il gemellaggio. Però guardate, siccome qua dobbiamo essere anche molto chiari e molto onesti con noi stessi, cioè se si crede in una determinata iniziativa bisogna anche mettere le risorse adeguate. Allora, purtroppo, anch'io quando mi hanno detto guarda che il pullman, solo il pullman, costa alla fine come ordine di grandezza 10.000 euro, anch'io sono un po' trasecolato perché evidentemente ero fermo a ordini di grandezza di qualche anno fa. Però questo è il costo, cioè abbiamo chiesto preventivi, ci siamo fatti parte dirigente, cioè abbiamo fatto tutto ciò che era possibile nelle nostre possibilità e nei nostri doveri per avere i prezzi migliori, ovviamente fatto salvo tutta la qualità e la sicurezza del servizio. Però questo è il costo. Allora, ci crediamo? Sì? No. Se ci crediamo, dobbiamo spendere i soldi relativi. Se pensiamo che questi soldi siano un contributo che diamo per la formazione di un'annata dei nostri giovani, perché dopo prima o poi, purtroppo quelli del Covid l'hanno saltata, ma non per colpa nostra, inteso del Consiglio Comunale, del Sindaco, della Giunta o di nessuno, perché è successa questa fatalità, ma se no pensare di mettere a sistema che i ragazzi di terza media ogni anno vanno ad Ugento e fanno questa esperienza, guardate che è una cosa che dai riscontri che ho avuto io con ragazzi e genitori ha lasciato il segno, cioè è un qualcosa, sono le classiche cose che uno se le ricorda anche quando cresce, perciò per me vale la pena, è un momento formativo molto importante. Per questo io chiedo al Consiglio Comunale questo sacrificio di investire anche nell'apertura mentale, nel proiettare fuori dai nostri confini i nostri ragazzi, cercare di favorire l'amicizia, la conoscenza, lo scambio culturale, perché lo ritengo fondamentale per la maturazione dei ragazzi, che poi si trasforma nella maturazione di una comunità. E questo è quello che io... Allora, poi l'idea iniziale era paghiamo il viaggio. Poi ragionando e andando avanti con i ragionamenti con il sindaco di Ugento, abbiamo pensato che pagare un viaggio, però lasciarlo lì sospeso come un atto singolo, senza che ci sia una progettualità, senza che ci sia un'idea di fondo, di amicizia, ci pareva quasi, in questo caso sì, sprecare soldi. Cioè non è il viaggio per far divertire i ragazzi, questo voglio trasmettervi se riesco. È un viaggio per far maturare, per far crescere i ragazzi. Questa è la differenza. E questo noi l'abbiamo legato a quelle altre iniziative che danno compiutezza a questo atto di gemellaggio, che se lo facciamo bene, altrimenti può essere anche una scelta quella di lasciar perdere e destinare questa cifra a cose che si ritengono più importanti. Parentesi, Ugento, e qua lo dico col senso del limite mio personale, hanno una ospitalità che è eccezionale, cioè quasi, siccome li abbiamo, vi ricordate, 2018 li abbiamo ospitati prima noi, e dopo siamo andati là, beh, quasi mi sono vergognato della diversità di clima, perché là stanno già organizzando i rapporti con i donatori di sangue, saranno sempre come i pretoriani, sempre presenti a scortare i ragazzi dappertutto. Hanno coinvolto il circolo nautico per portare i ragazzi fuori in barca, hanno coinvolto le associazioni locali e ovviamente la scuola in primis, verranno ricevuti in municipio dal sindaco, cioè è una roba che hanno già stabilito tutto per filo e per segno. Per cui...
Quindi verranno qui anche i ragazzi di Ugento?
Ecco, io lì lascio la loro libertà, nel senso che mentre noi paghiamo per i nostri, io mi fermo anche per un discorso di educazione istituzionale, anche di tatto, cioè se Ugento riterrà, promuoverà questo scambio e noi cercheremo di essere all'altezza dell'ospitalità che loro ci hanno sempre riservato. Però la domanda è, quando i nostri vanno là, saranno ricevuti a scuola, ci sarà uno scambio all'interno della scuola. Se non ci sono altri interventi, allora andiamo in votazione. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Astenuta? Una astenuta. Contrari? Nessuno. Ringrazio. C'è l'immediata esecutività? Immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano? Unanimità. Ringrazio. Passiamo al punto numero 9, interpellanza della consigliera Zolla Flavia, avente per oggetto complesso scolastico Ugo Foscolo, prima strage Torri. Se vuole leggerlo, prego.
Allora, premesso che in data 27 dicembre 2022, con richiesta formale di accesso agli atti al signor sindaco del comune di Arcognano, si chiedeva copia del documento denominato SCIA, e indicata dal comando dei vigili del fuoco, e qui tralascio il numero di pratica, comunque del 3 maggio 22, del cantiere Foscolo primo stralcio, e con interrogazione del 21/12/22 si chiedeva di aggiornare il consiglio sull'evoluzione dell'azione legale da parte del comune nei confronti di tutti i responsabili delle evidenti criticità della scuola, come anticipato a mezzo stampa dal sindaco. Visto che il documento SCIA del cantiere Foscolo primo stralcio non ci è ancora stato consegnato dopo 2 mesi e che non abbiamo ricevuto alcun aggiornamento sull'evoluzione dell'azione legale da parte del Comune, chiediamo che il sindaco informi il Consiglio sulle motivazioni della mancata consegna del documento succitato, che il sindaco riferisca in Consiglio delle azioni intraprese come da premessa.
Bene, ringrazio. Faccio una premessa. Se non vi è stato consegnato, non è né per mancanza di rispetto né per mancanza di volontà. E al proposito, ho chiesto al capo ufficio tecnico di farmi una relazione, perché le domande sono molto precise, molto circostanziate, e pertanto mi sento in dovere di rispondere in maniera altrettanto precisa e puntuale. Perciò, a firma del responsabile dell'area tecnica, architetto Katia Zoncato, mi è pervenuta la seguente nota. Con riferimento alla richiesta del sindaco di relazionare circa le richieste espresse dalla consigliera Zolla nella nota in oggetto, si precisa che l'incarico per la redazione della SCIA è già stato affidato alla direzione lavori, che l'ha proposto in sede di gara come miglioria, offerta migliorativa, congiuntamente all'incarico originario. La consegna del documento è stato più volte sollecitato alla direzione lavori, non ultimo con PEC dell'11/1/2023. Sotto gli aspetti legali, con determina 247, beh, insomma dopo è scritto per cui, 15/6/2022, è stato affidato l'incarico di assistenza legale all'avvocato Dario Meneguzzo, che già con nota dell'1/12/22 ha inviato una diffida al completamento dei lavori di ristrutturazione con ampliamento del complesso scolastico Ugo Foscolo di Arcognano, all'eliminazione dei difetti della costruzione che hanno causato le infiltrazioni pluviali. In data 21/2/2023 la direzione lavori ha depositato il verbale sullo stato delle opere realizzate a seguito di diffida, a seguito del quale ho richiesto, architetto Zoncato, un sopralluogo congiunto inizialmente fissato per il giorno 7/3/23, poi spostato in data 14/3/23 congiuntamente al collaudatore per una verifica dello stato dei lavori e la consegna dei documenti definitivi per poter procedere alla chiusura dell'appalto. Questa gliel'ho letta, però gliela consegno anche in modo che formalmente ce l'ha e può valutarla per le considerazioni del caso. Prego.
Allora, io la ringrazio della risposta. Tra l'altro la dottoressa Zoncata è stata sempre molto precisa, nel senso che mi ha riferito come lei ha riportato per iscritto i passi che aveva fatto. Però, Sindaco, io volevo anche leggerle, non so se le è sfuggito, è quello che i Vigili del Fuoco hanno scritto nella comunicazione di maggio 22. E scrivono che, io glielo leggo, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 151-2011, l'istanza di cui l'articolo 16,2 del decreto legislativo 139-2006 deve essere presentata prima dell'esercizio dell'attività mediante segnalazione certificata di inizio attività alla SCIA, corredata da osservazioni, da certificazioni o dichiarazioni come previsto dal DM 7 agosto 2012. Il signor Sindaco avrà cura, c'è scritto, di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nell'allegato parere. Quindi, Sindaco, da quello che evinciamo da questa comunicazione del Comando dei Vigili del Fuoco, che hanno ovviamente preso atto della richiesta dell'amministrazione di vagliare tutta la documentazione per poter aprire la scuola, e tutta la documentazione, il sindaco avrà cura di inserire tutta la documentazione e deve appunto essere considerata, vagliata e anche, come dire, sottoscritta dall'incaricato di redigere la SCIA, appunto. Quindi è stata aperta la scuola e quindi, insomma, è stata ritenuta la scuola agibile senza la SCIA.
Allora,
e qui, Sindaco, lei, il signor Sindaco avrà cura di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenenti nell'allegato parere.
La replica era per dire soddisfatta o insoddisfatta, per cui la pregherei di chiudere.
Dicevi. Ho chiuso.
Soddisfatta o insoddisfatta?
Sindaco, io no.
Insoddisfatta, va bene.
Insoddisfatta per i nostri cittadini, perché è stata aperta una scuola con una documentazione incompleta.
Senta, consigliere.
Sindaco, la responsabilità lei non può. Io,
allora, consigliere.
La dottoressa Zoncato la stimo e quindi so che ha fatto le cose come devono essere fatte, però anche lei ha una responsabilità. Quindi, se l'incaricato non manda la SCIA, cioè, si apre una scuola con una documentazione che non è completa.
Allora, la ringrazio e le chiedo la cortesia, che ha, come dire, già cominciato da tempo a questa, come dire, non so se strategia voluta o non voluta, ma non dobbiamo diffondere questo allarmismo, nel senso che è partito con il discorso che la scuola crolla o sta per crollare, è passato con il discorso che i cumuli di terra impediscono ai ragazzi di uscire in caso di calamità, adesso passa attraverso questa problematica che, come dire, la scuola è, perché da quello che evinco dalle sue parole, pare che siamo un branco di sciagurati che mandano i ragazzi all'interno di una scuola dove... Ecco. Allora, lei ha tutto il diritto di avanzare le sue critiche, le sue osservazioni, ma non stiamo facendo un buon servizio alla nostra comunità facendo serpeggiare questi timori su una scuola nuova che ha avuto tutte le sue carte, i suoi certificati e che un po' alla volta, a seguito delle difficoltà della ditta, cerchiamo di chiudere anche negli aspetti formali. Questo è... Ma poi lei faccia quello che ritiene più opportuno, come ovviamente suo diritto. Però, insomma, non penso che continuare a instillare questo dubbio, questa, cioè, alla fine permetta ai nostri ragazzi, alle nostre famiglie di frequentare una struttura nuova con la serenità che meriterebbero. Però, ripeto, faccia come crede. Bene, passiamo al punto successivo, dove è l'ordine del giorno, e cioè l'interpellanza del consigliere Loredana Zanella, alla quale chiedo di dare lettura a 5 pagine. Vuole dare lettura a tutte le 5 pagine? No, prego.
Allora, quella presente, vista la relazione DUP approvata dalla maggioranza in Consiglio Comunale 19-1-2023, vista la parte riguardante il sociale e le pari opportunità alla sanità, divisa in attività svolte anno 2022, anche se si tratta della relazione al bilancio di previsione 2023 e attività programmatica 2023, mi corre l'obbligo di chiedere alcune specificazioni. Preso atto che si legge nella relazione, nei primi mesi dell'anno si è cercato di rendere strutturali alcune delle attività avviate con il progetto invecchiamento attivo conclusosi il 31/12/2021. Visto che le proposte dell'Hauser Maria Teresa Mioni sono una prosecuzione delle attività nate durante il progetto per un invecchiamento attivo finanziato dalla Regione Veneto nel 2021, come l'Internet Point, viaggi culturali, il teatro, gli itinerari culturali e i corsi di yoga, preso atto che il progetto in questione, sia nelle brochure che presentavano le attività, come nei relativi documenti, è citato come Mettiamoci in azione e si è concluso con uno spettacolo teatrale dal titolo È tutta colpa del coronavirus a cura del gruppo teatrale nato durante la progettazione, chiedo perché il progetto viene citato in modo errato come invecchiamento attivo e perché del progetto teatrale a tutt'oggi attivo non è stata fatta alcuna menzione. Preso atto che si legge nella relazione, corsi di yoga con delibera di giunta 115/2022 è stato deliberato di mantenere invariata la quota di partecipazione a carico degli anziani, parificata a quella applicata nel corso del progetto invecchiamento attivo, così da facilitare l'accesso alle attività. Visto che il corso di yoga durante il progetto Mettiamoci in azione era finanziato dalla Regione Veneto e la delibera di giunta 115/2022 recita di concedere il patrocinio e di concedere l'uso a titolo gratuito della sala presso la sede delle associazioni, chiedo di chiarire il punto: la quota di partecipazione a carico degli anziani parificata a quella applicata nel corso del progetto invecchiamento attivo, così da facilitare l'accesso alle attività. Cioè, sì, bisogna chiarire questo punto perché non è chiaro. Preso atto che si legge nella relazione, è stato costituito un coordinamento tra gli assistenti sociali che operano nei comuni della Riviera Iberica, con l'intento di omogeneizzare modalità di intervento, procedure e regolamenti, nonché stabilire momenti di confronto e condivisione di prassi operative con i colleghi e i servizi specialistici dell'Ulsotto. Chiedo quali sono i comuni coinvolti, quali sono i risultati del coordinamento dei momenti di confronto e condivisione e a quali servizi specialistici dell'ULS ci si riferisce. Allora, preso atto che si legge, adesioni all'Università della Terza Età in convenzione triennale con i comuni di Longare, Montegalda, Nando e Castagnero, con delibera comunale numero 50 del 29/9/2022. Chiedo come mai non sono stati inseriti nella programmazione i seminari gestiti dall'Università Adulti Anziani di Longare, perché si chiama così, che come da consuetudine consolidata ad Arcugnano si svolgevano nella sala grande delle associazioni. Preso atto che si legge nella relazione, è stato redatto e distribuito alle famiglie un periodico informativo sull'offerta di servizi e benefici previsti dalla normativa per persone fragili. Visto che durante il progetto per un invecchiamento attivo si è costituito un gruppo di redazione degli anziani che ha prodotto il trimestrale di informazione Mettiamoci in azione, chiedo come mai non si è continuato ad incentivare il periodico degli anziani, momento di importante aggregazione e di memoria storica del nostro territorio grazie al loro vissuto. Preso atto che si legge nella relazione, gestione emergenza rifugiati Ucraina. Questo ufficio, in collaborazione con la Questura, la Prefettura di Vicenza, il CSV, e poi tralascio, organizzazione di un corso di italiano assistenza alle persone rifugiate anziane e o disabili e terminali. Chiedo di chiarire se l'Ufficio Servizi Sociali ha avuto solamente un ruolo organizzativo in collaborazione con altri enti o se qualcuno dei servizi elencati nella relazione è stato attivato anche per i rifugiati accolti ad Arcugnano. Il corso di italiano, per esempio, è stato organizzato e finanziato dal Comune di Arcugnano? Se sì, dove si è svolto e quante persone rifugiate hanno partecipato? L'assistenza alle persone rifugiate, anziane, disabili e terminali è stata erogata anche a persone rifugiate ad Arcugnano? Se sì, se è avvenuta attivando l'assistenza domiciliare e a quante persone è stata erogata? Nella relazione si legge rinnovo, adesione, progetto, cittadinanze rincontrate, RIA 8, gestito dall'ambito di Vicenza. Attraverso questo progetto è stato possibile garantire un sostegno a 8 nuclei familiari in carico all'Ufficio Servizi Sociali per una somma complessiva di 7.000 euro, impiegati prevalentemente in contributi affitto educativo domiciliare e contributi a sostegno del reddito. Ecco, oltretutto il RIA 9 è stato confermato anche per quest'anno. Visto che il progetto RIA per il sostegno del reddito, con questo progetto si erogavano servizi per le scuole, come lo scodellamento o la sorveglianza, impiegando persone volontarie di Arcugnano in difficoltà economiche, vista le determine sottodescritte al nuovo servizio, se volete le tralascio, comunque se è stata affidata questo servizio alla società cooperativa Arcugnano per un prezzo sostanzioso, chiedo se questo servizio è svolto da persone in difficoltà in carico alla cooperativa Arcugnano, residenti ad Arcugnano e con a monte un progetto di reinserimento individuale redatto dall'assistente sociale. Preso atto che si legge nella relazione, anche i pasti a domicilio sono in crescita con 20 pasti distribuiti al giorno. Constatato che non c'è alcun accenno alla Fondazione Maria Teresa Mioni, che è benefattrice del Comune di Arcugnano, ricordando che offre 80 ore gratuite di assistenza domiciliare qualificata al mese, offre pasti gratuiti per i meno abbienti del nostro territorio e offre gratuitamente anche il trasporto dei pasti a domicilio attraverso la cooperativa Arcugnano. Nel rilevare la mancanza di evidenza di questi servizi gratuiti, la mancanza di sensibilità verso la Fondazione, che non è stata neanche citata in questo documento, che rimarrà agli atti del nostro Comune, chiedo come mai questo prezioso beneficio non appare neanche nella sezione programmazione 2023. Preso atto che si legge nella relazione concertazione per la definizione progettuale del centro polifunzionale per la famiglia finanziato PNRR, chiedo chi farà parte della concertazione. Non si accenna minimamente al progetto Rigenerarte, attivo dal 2017 in Arcugnano. Visto che le mie richieste di appendere i pannelli di maioliche colorate di Rigenerarte nella nuova scuola Foscolo presentate il 24/10/2022 e nuovamente il 19/12/2022 sono rimaste senza alcuna risposta, considerato che esistono anche questi lavori dei nostri ragazzi meno fortunati, che sono un'autentica opera d'arte nata nel nostro territorio, chiedo se li vedremo appesi prima o poi nella nuova Foscolo e se il progetto Rigenerarte continuerà. Nella relazione si legge progetto spazi per anziani parzialmente autosufficienti finanziati dal PNRR. Allora, visto il carente accenno di questo servizio nella sezione attività programmatica 2023, chiedo di chiarire che cosa si intenda per anziani parzialmente autosufficienti, ossia si chiede di chiarire quale sia il tipo di utenza, anche perché un tipo di utenza di questo genere ha delle regole molto stringenti per l'attuazione degli spazi, e di chiarire dove e con che probabilità sarà realizzato questo spazio. Dopo leggiamo del progetto Puerpera Neonato, salto il progetto ATO, si legge nella relazione, il progetto Puerpera Neonato è stato costituito un gruppo di lavoro con l'obiettivo di mettere in rete e creare un protocollo di lavoro tra i servizi del territorio e il reparto di pediatria e neonatologia dell'ULS, con l'obiettivo di accompagnare le donne in stato di gravidanza prima e dopo il parto, intercettando le situazioni di fragilità, mancanza di supporto familiare, per costruire un sistema di supporto allargato, anche dopo l'avvenuta dimissione ospedaliera, offrendo occasioni di aiuto a seconda delle varie difficoltà rilevate. Si legge ancora: progetto Puerpera Neonato, avvio progetto sperimentale nel territorio. Allora chiedo, quando è nato e da chi è formato il gruppo di lavoro? Quando e se è stato avviato il progetto? Quali sono i criteri di ammissione al servizio e quali sono i costi? Quali sono gli obiettivi ed eventualmente quali sono quelli raggiunti? Se è mai stato presentato e discusso in commissione sociale, se non è stato fatto perché? Se vi siano documenti a riguardo corredati da verbali. Preso atto che si legge nella relazione gestione contributi finalizzati al sostegno del reddito nella situazione di difficoltà determinata dall'attuale situazione socio-economica, visto l'impegno preso con la delibera di consiglio numero 55 del 27/10/2022, per l'istituzione di un fondo di solidarietà di 100.000 euro a favore dei cittadini in difficoltà, derivante dal risparmio energetico di questo comune e reso noto anche attraverso i giornali, chiedo come mai non c'è alcun accenno del fondo in questa relazione che accompagna il bilancio di previsione 2023. Preso atto che si legge nella relazione, progetto prevenzione tumore al seno effettuazione screening gratuito donne 35-49 anni, visto che il progetto sopra descritto per la prevenzione tumore al seno